Buonasera a tutti voi che state qui in presenza. Buonasera a tutti voi che ci state raggiungendo per Zoom o forse ci stai seguendo per una registrazione. Buonasera. Io continuamente sono meravigliato da tutto l'impegno che vedo qua davanti che avete fatto per permetterci di poter fare questo seminario, questo fra le traduzioni, le cose tecnologiche. Vi voglio ringraziare per tutto quello che avete fatto, per l'impegno, per la pianificazione, per tutto quello che state facendo. Vi voglio ringraziare. Continuiamo, sempre ovviamente nel libro dell'Apocalisse. Adesso stiamo entrando al capitolo 12 stasera. Avete sicuramente la Bibbia, spero davanti. Maggiormente staremo nel capitolo 12, però faremo una tappa qua e là in altri brani per fare qualche supplemento a quello che è scritto qua nel capitolo 12. Uno dei temi più importanti della storia è l'impegno di Satana di distruggere il piano di Dio, di impedire al Messia di portare a compimento ciò che Dio ha stabilito. Per esempio, in Genesi capitolo 6, c'è una storia un po' bizzarra di un tipo di demoni che convivevano con le donne per distruggere la purezza della razza umana in un tentativo di impedire al Messia di avere una linea pura da cui nascere. È proprio all'inizio dell'Antico Testamento. Molto presto nel Nuovo Testamento c'è un'altra storia famosa. Poco tempo dopo la nascita di Gesù, il re Erode ha deciso di uccidere tutti i bambini di Betlemme e dintorni. Erode era colui che ha messo in atto questo piano terribile, però sicuramente è stato spinto da Satana. Gesù ha detto che Satana è un omicida in Giovanni capitolo 8. Sicuramente è stato lui a spronare Erode ad uccidere questi bambini, ma il bersaglio era Gesù. Erode voleva che Gesù morisse, però dietro di lui c'era Satana che cercava di eliminarlo prima che potesse crescere e portare a compimento il piano di Dio della nostra redenzione. L'opposizione satanica al piano di Dio, al popolo di Dio, al Messia di Dio, è una realtà chiara sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo. Ci sono diversi esempi. Non avremmo neanche il tempo stasera di vederli uno ad uno. Quindi arrivando all'Apocalisse capitolo 12, vediamo una specie di dietro le quinte all'opposizione satanica al piano di Dio e all'opera di Dio. Quindi apriamo insieme a Apocalisse capitolo 12, notate il capitolo 12 versetto 1. Poi un grande segno apparve nel cielo. Una donna rivestita del sole con la luna sotto i piedi e una corona di 12 stelle sul capo. Utilizzando la parola segno nel primo versetto, Giovanni ci fa capire che non è letteralmente una donna fisica letterale. Giovanni sì, ha visto una donna, però è un simbolo. Rappresenta qualche altra cosa. E quindi ci domandiamo per che cosa sta? Che cosa rappresenta? Possiamo capirlo guardando come è vestita. È rivestita del sole con la luna sotto i piedi e una corona di 12 stelle sul capo. Questa donna è ovviamente un riferimento a Genesi capitolo 36:7-37. Giuseppe ha fatto un segno del sole, della luna e delle stelle. Quindi c'è un riferimento a Giacobbe, a Lea e ai figli di Giacobbe. E c'è una descrizione utilizzata nello stesso modo. Giacobbe è le 12 tribù, cioè Israele è le 12 tribù di Israele. Sappiamo inoltre che è così perché vediamo il resto del capitolo 12. La donna simboleggia Israele, sta per Israele, e le stelle, le 12 tribù. Poi vediamo nel versetto 2, era incinta, la donna era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Spesse volte nell'Antico Testamento Israele è rappresentata nello stesso modo. È rappresentato come una donna che partorisce ed è esattamente ciò che Giovanni vide. Dice che aveva le doglie, che probabilmente è un riferimento a tutte le sofferenze di Israele, tutta l'agonia di Israele negli anni, attraverso gli anni. Ed è qua che è rappresentato. Il figlio nel suo grembo è il Messia promesso, che è venuto tramite il popolo ebraico, Israele. Le scritture ci ripetono continuamente, Romani 1:3 dice che Gesù era il seme di Davide secondo la carne. Sia Maria, la madre fisica, e Giuseppe, suo padre legale, venivano dalla stirpe di Davide. Le genealogie sia di Matteo che di Luca rendono chiaro questo fatto. Ed è ciò che in Seconda Samuele 7 è stato promesso a Davide e la nascita di Gesù ne è stato l'adempimento. Romani 1:3. Dopo altri capitoli vediamo di nuovo in Romani capitolo 9 c'è scritto che Gesù è venuto per mezzo degli israeliti. L'onore più grande ha dato a Israele è che tramite Israele è arrivato Gesù, il Messia. Quindi Giovanni vede Israele descritta, rappresentata da una donna in doglie e travaglio del parto. Nel momento della nascita di Gesù, Israele passava grande dolore, erano schiacciati dall'impero romano, avevano sofferto tanto sotto i romani. E quindi è una immagine molto precisa. Non solo avevano sofferto sotto i romani, ma se conosci anche la storia di Israele, sai che hanno sofferto in ogni luogo dove sono stati. Parlavo con Jonathan prima, mi parlava di una conversazione che aveva avuto con un ebreo, e lui parlava con questa persona raccontando quanto lui stesso amava gli ebrei, e Jonathan ha detto: magari io fossi ebreo. E infatti non mi sorprende che il tipo ha detto: no, senti, non vuoi essere ebreo, fidati. Gli ebrei sanno bene della sofferenza che hanno subito in ogni luogo dove sono stati. Quindi questa immagine di Israele nel dolore, nella sofferenza, mentre aspettano il Messia, è una immagine molto calzante. Vediamo anche nel versetto 3, apparve ancora un altro segno nel cielo, ed ecco un gran dragone rosso, che aveva 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. Di nuovo, siccome vediamo la parola segno, Sappiamo che è un simbolo, il drago, un dragone è un simbolo di qualcosa o di qualcuno. Mi sorge la domanda, cosa o chi è rappresentato dal dragone? Fortunatamente, grazie a Dio, sappiamo che nel versetto 9 c'è scritta la risposta, è un riferimento a Satana. 12:9 dice il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, fu gettato giù. Quindi il dragone viene identificato per noi. In questo brano il dragone è rosso, che probabilmente ha a che fare con tutto il sangue che ha fatto spargere durante la tribolazione. Ricordatevi che Satana è un omicida in Giovanni 8. Viene anche descritto come avente 10 teste e 7 corna, perché era a capo di regni e di 10 imperi durante la tribolazione. Non è la prima volta nelle scritture che leggiamo che ci saranno 10 re o regni importanti durante il periodo della tribolazione. Lo vediamo spesso. Pensiamo spesso del fatto che la Bibbia ci dice che ci sarà un governo unico con un uomo, l'anticristo, che governa il mondo. Questo lo diciamo, lo sappiamo. È vero, però lo farà tramite 10 re o regni. Torniamo nel libro di Daniele, capitolo 7. Lo vediamo in Daniele, capitolo 7. Daniele 7, versetto 7. Daniele dice: io continuavo a guardare le visioni notturne, ed ecco una quarta bestia, spaventosa, terribile, straordinariamente forte. Aveva grossi denti di ferro, divorava, sbranava e stritolava con le zampe ciò che restava. Era diverso da tutte le bestie precedenti e aveva 10 corna. 10 corna. Nei primi versetti di Daniele 7, Daniele aveva già descritto altre 3 bestie che rappresentavano a loro volta 3 regni terreni. Erano la Babilonia, la Medo-Persia e la Grecia. Però questa quarta bestia era così strana che nessun animale poteva rappresentarlo. Questa bestia era più terrificante di qualsiasi animale Daniele avesse mai visto e rappresentava l'impero romano che doveva ancora venire. L'importanza che Daniele dà a questo impero romano è che sarebbe stato molto distruttivo. Alla fine del settimo versetto, Daniele 7:7, dice che ha 10 corna sulla testa. E poi nel 7:8, Daniele 7:8, stavo osservando queste corna quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corno, davanti al quale 3 delle prime corna furono divelte. Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunciava parole arroganti. Poi nel versetto 24 Daniele ci dà l'interpretazione. Bello, non dobbiamo indovinare. Qua la Bibbia ci dice l'interpretazione. Daniele 7:24 dice: le 10 corna sono 10 re. No, scusate, sto leggendo il verbo. No, sto leggendo dalla. Versetto 24, le dieci corna sono dieci re che sorgeranno da questo regno. E dopo quelli sorgerà un altro re che sarà diverso dai precedenti e abbatterà tre re. Daniele 7, 24. Quindi il versetto 24 ci dà l'interpretazione. È importante renderci conto che questi versetti ci insegnano che l'impero romano avrebbe avuto tre periodi distinti. Il primo periodo è quello della bestia, del primo secolo, quando l'impero romano stava conquistando il mondo. E poi il periodo delle dieci corna o dieci regni. E poi il periodo del piccolo corno. È importante capire questo perché più tardi in questo capitolo un angelo dirà a Daniele quando il Messia stabilirà il suo regno e è direttamente collegato a questi tre periodi dell'impero romano. Quindi le dieci corna in questa visione sono dieci re che un giorno regneranno nell'impero romano. Ma mentre Daniele guardava tutto questo, è spuntato un altro corno che ha spostato tre di questi re. La fine del versetto 7-8 dice che aveva occhi simili a quelli di un uomo e che la sua bocca pronunciava parole grandi. Quindi dopo scopriremo che è l'anticristo che un giorno regnerà sull'impero romano ricostruito. Quindi vediamo di nuovo Daniele 7, 23 e 24. Ed egli mi disse, la quarta bestia è un quarto regno sulla terra, diverso da tutti i regni, che divorerà tutta la terra. Poi il versetto 24, le dieci corna sono dieci re che sorgeranno da questo regno e dopo di quelli sorgerà un altro re che sarà diverso dai precedenti e abbatterà tre re. Come già ho detto, l'angelo indica che l'impero romano avrà tre stadi, tre periodi nella sua storia. La fase di conquista e descrive l'antico impero romano che era attivo nel periodo del Nuovo Testamento. Poi il periodo dei dieci re sta dicendo che avrà dieci regni o nazioni ed è molto importante perché se guardi nella storia l'impero romano non ha mai avuto una confederazione di dieci nazioni, quindi questa forma dell'impero deve essere ancora nel futuro. Il terzo periodo di questo impero sarà quello dell'anticristo. Il versetto 25 descrive il carattere del piccolo corno, però non lo guardiamo adesso perché lo vedremo più tardi nell'Apocalisse. Quindi torniamo all'Apocalisse, capitolo 12. Torniamo al capitolo 12. Nel versetto 3, Giovanni vide un grande dragone rosso che aveva sette teste e dieci corna. Poi nel versetto 4, la sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le scagliò sulla terra. Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire per divorarne il figlio non appena lo avesse partorito. In Giobbe 38, 7 si utilizza la parola stelle di genere poetico per parlare di angeli, per riferirsi ad angeli. Quindi sembra che qui stia parlando di angeli. Quando Satana è caduto, ha convinto una terza parte degli angeli di ribellarsi con lui. Nel versetto 8 parla dei suoi angeli. Nel versetto 7 dice che c'è una guerra contro Michele e i suoi angeli, contro il dragone e i suoi angeli. Quindi di nuovo è la prospettiva cosmica, celestiale, dietro le quinte, per farci capire perché Satana odia così tanto Israele, quello che ha cercato di fare nel passato, quello che continuerà a cercare di fare nel futuro. Il suo principale bersaglio è il Signore Gesù, ma odia Israele perché Dio è strettamente collegato con Israele, quindi ha cercato di distruggere Israele, ci proverà di nuovo nel futuro, ha cercato di distruggere il Signore Gesù dal momento in cui è nato e anche prima di nascere. Il versetto 5, 12, 5 ci dice: ed ella partorì un figlio maschio, il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro. E il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono, e ovviamente il Signore Gesù è lui che dominerà tutte le nazioni. Il Salmo 2, 9 ce lo dice. Dice: tu frantumerai le nazioni con una verga di ferro. È un riferimento al Messia, che tu li romperai come che li romperai. Poi Giovanni descrive Gesù come colui che ha una spada affilata che esce dalla bocca per colpire le nazioni, e li dominerà con una verga di ferro. Quindi non c'è dubbio chi sia questo figlio maschio. È colui che deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro. È il Signore Gesù Cristo, che è re, che sarà re sulla terra quando dominerà tutte le nazioni, regnerà su tutte le nazioni. Satana ha provato di impedirlo, però è nato lo stesso e ha portato a compimento il piano della sua vita di Dio. E l'illustrazione, la manifestazione è che sale al trono. Nel versetto 5 dice: fu rapito vicino a Dio e al suo trono, un riferimento alla risurrezione e all'ascensione. Qua questo capitolo un po' copre tutto il piano di Dio in un modo panoramico, quindi prende da un'affermazione alla nascita di Gesù, che quando torna in cielo. È ovvio che molto è successo fra questi due eventi, però qua abbiamo un riassunto per farci capire la battaglia. Quindi tutti i tentativi di Satana sono andati falliti. Che può fare di più Satana? Non ha impedito che il Messia nascesse, non è riuscito ad ucciderlo come bambino, non è riuscito ad ucciderlo prematuramente, anche se tante volte nei Vangeli vediamo in Giovanni 5, Giovanni 8, Giovanni 10. Se leggi il Vangelo di Giovanni, vedi ripetutamente che gli ebrei hanno cercato di lapidare Gesù, però è sfuggito da loro. O Luca capitolo 4, le persone della sua città natale di Nazareth, dove è cresciuto di Nazareth, cercavano di ucciderlo, e Satana stava dietro questi atti, perché Satana è un omicida. Quindi Satana ha provato più volte di impedire la venuta del Messia, e poi ha cercato di ucciderlo quando era un bambino, ha cercato di ucciderlo durante il suo ministero, e tutti questi tentativi sono andati falliti. Quindi che può fare? Che gli resta fare? Vi dico, può cercare di distruggere la nazione di Israele, così non erediteranno il regno futuro che Dio gli ha promesso con il Messia che regna su tutta la terra. Ed è esattamente ciò che Satana cercherà di fare durante il periodo della tribolazione. Ci riuscirà? Noi sappiamo. No, non ci riuscirà, perché Dio in modo sovrannaturale proteggerà il suo popolo. Quindi vediamo in 12:6: ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, per esservi nutrita per 1260 giorni. Ovviamente 1260 giorni sono 3 anni e mezzo. Dio in modo sovrannaturale preserverà loro, così li potrà salvare spiritualmente. Fisicamente li preserverà, così li potrà salvare spiritualmente e dargli il regno promesso. Israele sarà costretto a fuggire durante questo periodo, però Gesù gli aveva già detto questo in Matteo 24. Matteo ha avvertito Israele che avrebbero dovuto scappare. Quando vedete l'abominazione della desolazione della quale Daniele ha parlato, fuggite. Quindi Dio ha dato un avvertimento sufficiente a Israele che dovranno in un certo momento scappare, fuggire. Dio non permetterà che Israele venga distrutto. Non solo questa distruzione rovinerebbe il piano di Dio, però renderebbe Dio bugiardo, perché Dio ha detto ciò che farà. Ha fatto delle promesse incondizionate, quindi se Satana può distruggere, annientare Israele, Dio non potrà mantenere le sue promesse e si mostrerà un bugiardo. Dio ha promesso che salverà e redimerà Israele e lo farà. Ha promesso di dare a Israele un regno e lo farà. Ha promesso di dare il trono di Davide al Messia Gesù e lo farà. Dio è fedele alle sue promesse. Dio farà alla fine, avrà vittoria. E significa che noi, il suo popolo, stiamo dalla parte del vincitore. Incoraggiatevi, fratelli e sorelle, con questa realtà. Noi stiamo dalla parte vittoriosa. Questi versetti in Apocalisse 12 ci portano dall'inizio della storia, proprio prima dell'inizio della storia, quando Satana è caduto, attirando con sé, trascinava con sé una parte degli angeli, fino alla parte della tribolazione, da prima dell'inizio fino alla fine. E ci spiegano questi versetti del capitolo 12 perché in quei giorni ci sarà così tanto odio contro Israele. Però vi ripeto, alla fine Dio vincerà. Noi stiamo dalla parte del vincitore. Quindi Giovanni continua la sua descrizione nel versetto 7. E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono. La prima domanda che sorge qua, quando tanta gente legge questo versetto, dice, ma che ci sta facendo Satana in cielo? La maggior parte delle persone e tanti credenti pensano che la dimora di Satana sia l'inferno, però Satana non vive nell'inferno. Infatti, vi dico, Satana non ci è mai stato, non è mai stato all'inferno. Sulla croce è stato condannato, però non è mai stato effettuato ancora, non è stato effettuato ancora la condanna e non verrà mandato all'inferno fino a dopo il millennio. Giobbe 1 e Zaccaria 3 ci mostrano che Satana ha accesso al cielo. In Efesini 2, 2 Paolo dice che è il principe delle potenze nell'aria. In Efesini 6, 12 c'è scritto che noi lottiamo contro le cose spirituali nei luoghi celesti. È un riferimento ai demoni, gli angeli di Satana. Satana ha degli angeli da sua parte, come abbiamo visto nel versetto 12:4. Nella sua ribellione contro Dio ha trascinato con sé la terza parte di tutti gli angeli. Matteo 24:41 ci dice che l'inferno è stato preparato per il diavolo e i suoi angeli. Vi voglio dare una parentesi. È un versetto importante conoscere questo, soprattutto oggigiorno, perché molte persone cercano di attaccare il carattere di Dio, la persona di Dio, dicendo come può un Dio di amore mandare la gente all'inferno. Ovvio, ci sono tante risposte a questa domanda, però un dettaglio importante da far notare alle persone che fanno questa polemica è ricordare a questa gente che l'inferno è stato creato per il diavolo e per i suoi angeli. Sì, ci finirà anche della gente perché sceglie di andarci, però Dio non ha mica creato l'inferno per le persone, l'ha creato per il diavolo e per i suoi angeli. Quindi Satana ha degli angeli dalla sua parte e voi sapete che gli diamo il nome, che vengono chiamati demoni. Satana ha degli angeli e questi angeli lotteranno insieme a lui in questa battaglia di cui si parla nel versetto 7. E questo ci porta a ancora un'altra domanda importante. Che cosa fa scattare questa guerra e quando avviene? Ci sono perlomeno tre possibilità, almeno tre possibilità che io vi do, dopo voi sceglierete, dopo io vi dico secondo me qual è quella giusta. La prima possibilità è che ha luogo subito all'inizio della tribolazione come risultato del rapimento, nel caso che Satana e i suoi demoni cercassero di impedire il rapimento. Prima Tessaloni 4 dice che si sentirà la voce di un arcangelo nel rapimento ed è possibile che questo arcangelo è Michele, perché Michele viene chiamato un arcangelo. E se è così, quando questo grido di arcangelo si sente e la Chiesa viene rapita, noi, Chiesa, dovremo passare per il regno del principe delle potestà dell'aria. Quindi è possibile che questa battaglia è proprio all'inizio della tribolazione, oppure questa battaglia potrebbe succedere a metà della tribolazione e potrebbe creare questa grande tribolazione di Israele nella seconda parte della tribolazione. Oppure potrebbe succedere alla fine della tribolazione, dopo il suono della settima tromba. Quindi è possibile che succederà in quel momento questa battaglia fra Dragone e Michele. Alla luce di quello che abbiamo visto nei primi sei versetti, Satana potrebbe avere addirittura la faccia, l'audace, di cercare di rientrare in cielo e di uccidere Gesù in qualche momento, perché Satana può entrare in cielo. Abbiamo visto nei versetti da 1 a 6, abbiamo visto che Satana odia Gesù, che dall'inizio cerca di ucciderlo. Quindi potrebbe essere folle al punto tale di attaccare il cielo durante la tribolazione. È una possibilità. queste tre possibilità, la mia è che questa guerra avverrà a metà della tribolazione. Qua, quando parla di Michele in questo versetto, ci ricorda quello che Daniele ha detto in Daniele 12. Quindi, di nuovo, torniamo a Daniele per vedere questo riferimento a Michele. Daniele capitolo 12. Daniele capitolo 12, versetto 1. Dice questo: In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Quindi si sta parlando a Daniele, quindi quando dice del tuo popolo, il popolo di Daniele, cioè Israele. Quindi Michele è il difensore dei figli di Israele. E questo versetto dice, in quel tempo Michele sorgerà. E poi l'ultima parte del versetto ci dice il perché, che ci sarà un tempo di angoscia come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. Il versetto inizia con in quel tempo. In quale tempo? Di quale tempo si riferisce? L'ultimo riferimento che abbiamo in Daniele di un tempo, l'ultima volta che si è parlato di tempo, è Daniele 11:40, quando dice al tempo della fine. Quindi mi è ovvio che il tempo, in quel tempo, è il tempo riferito che il tempo della fine, quindi quella della tribolazione. Quindi dal versetto Daniele 12:1 sappiamo che è la ultima parte, la seconda parte della tribolazione, perché ci dice un tempo come non ce ne fu mai. Ed è quasi la stessa identica frase che Gesù ha utilizzato per parlare della seconda metà della tribolazione. In Matteo 24, dopo l'abominazione della desolazione, ci verrà un tempo come non se n'è mai visto. Ed è per quello che alcune persone chiamano la seconda metà della tribolazione la grande tribolazione, perché è la purificazione finale di Dio di Israele. Sarà un tempo così devastante che il profeta Zaccaria a me sembra indicare che due ebrei su tre moriranno. Una terza parte verrà lasciata per venire redenta. Zaccaria 13, 8 e 9, però non andiamo a leggerlo. Quindi Zaccaria a me sembra che indichi così, e poi Gesù in Matteo 24, Gesù ha detto: se quei giorni non vengono accorciati, saranno guai. Quindi Daniele 12:1 dice che Michele sorgerà a difendere il popolo di Daniele. Israele verrà perseguitati spietatamente, però Michele li proteggerà così non vengono distrutti totalmente. Gesù ha detto che bisogna che questi giorni vengano accorciati, altrimenti nessuno si salverà. Quindi tutto questo si conferma che dicono tutte quante questi versetti dicono la stessa cosa, che questi giorni verranno accorciati per salvare gli eletti di Israele. E questo versetto in Apocalisse dice che vengono date delle ali per fuggire. Nella Bibbia c'è scritto che le cose saranno orrende per Israele, sembra che verranno schiacciati e distrutti, però non sarà così perché Dio gli provvederà una salvezza. Quindi ripetutamente questa è la storia di molte profezie. Quindi torniamo in Apocalisse 12. Ci sarà la salvezza. Michele avrà un ruolo molto importante in questa protezione. Lo vediamo in Daniele 12, lo vediamo in Apocalisse 12. Apocalisse 12, 8, vediamo. Ma non vinsero gli angeli di Satana, non vinsero, e per loro non ci fu più posto nel cielo. Il grande dragone, il serpente, eccetera, combatterono, ma non vinsero, e per loro non ci fu più posto nel cielo. Michele e i suoi angeli sono più potenti di Satana e i suoi angeli. Quindi Michele e i suoi angeli vinceranno questa battaglia. Però né Satana né nessuno dei suoi angeli moriranno, perché gli esseri spirituali non possono morire. Quindi il risultato di questa vittoria è che Satana e i suoi angeli non avranno più accesso al cielo. Ed è quello che dice questo versetto. E ci porta al versetto 9. Il versetto 9 dice così. Quindi il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Come potete vedere, questo versetto contiene molti dei nomi o titoli del nemico di Dio, e il nostro nemico è Satana. Satana viene utilizzato come titolo 52 volte, vuol dire avversario o colui che viene contro, è il nostro nemico, è il nostro avversario, è colui che si oppone a noi perché è il nemico di Dio. Satana viene chiamato anche il diavolo, è un altro nome comune utilizzato per Satana, che si trova 35 volte nella Bibbia. È un termine che vuol dire uno che parla male, un calunniatore, un ingannatore. Fa dall'immagine di Satana che calunnia, che dice delle cose per rovinare la reputazione di qualcuno. Ha calunniato Dio, falsamente in Genesi 3. Ha detto a Eva che Dio non le dava qualcosa di buono, ma Dio non vuole che tu mangi da quell'albero, invece è buono, Dio ti sta togliendo qualcosa. Era calunnia contro di Dio, il suo nome, la sua testimonianza. Sappiamo sia da Giobbe che dall'Apocalisse che calunnia anche noi che apparteniamo a Dio, è il diavolo. È chiamato anche il serpente antico. Fa riferimento al primo riferimento di Satana quando ha causato la caduta dell'uomo in Genesi capitolo 3. Qua c'è scritto è antico, vuol dire che risale a tanti giorni, quindi ha tanta esperienza, sa quello che sta facendo. È molto esperto. È un serpente, perché è furbo, astuto. Questo versetto dice che inganna tutto il mondo, il seduttore di tutto il mondo, tramite la filosofia, il materialismo, la religione. È un ingannatore esperto. Qua c'è scritto anche che è il grande dragone, il dragone. Questa furbizia si rivela nel suo carattere, invece è una bestia terrificante, distruttiva. La sua ira contro Dio e il suo popolo vuole devastarli totalmente. È furbo come un serpente, però veramente feroce come un dragone. come il dragone, il grande dragone, ha un esercito di angeli che si allineano con lui nella sua guerra di distruzione. Però questo versetto ci dice che sta avvenendo il giorno quando lui e i suoi angeli verranno gettati giù dal cielo per sempre. Il versetto 10 ci dice il seguente: allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Se solo ti fermi a contemplare questo versetto, può essere un po' scoraggiante se ci pensi. Qua dice che Satana ci accusa davanti al nostro Dio giorno e notte. Qualsiasi cosa che noi diciamo, qualsiasi cosa facciamo, qualsiasi piccolo errore, qualsiasi piccolo sgarro, qualsiasi e ogni peccato usa per accusarci davanti a Dio. Sono sicuro, vi assicuro che ha proprio tantissimo su di me di cui mi può accusare davanti al Signore. Dice: ah, hai visto quello che ha appena fatto? Oh, hai sentito quello che ha appena detto? Ma guarda che atteggiamento! Ma non dovrebbe essere perdonato. Non lo dovresti chiamare figlio tuo. Non dovrebbe poter entrare al cielo. Queste sono le accuse che Satana lancia davanti a Dio giorno e notte. Vuole che Dio ci condanni, vuole che Dio ci tolga la nostra eredità, vuole che Dio disfaccia la redenzione che Gesù ha effettuato, vuole che la salvezza venga persa, e quindi ci accusa davanti al nostro Dio giorno e notte. È come l'avvocato che ci sta contro. Però voi sapete che abbiamo anche un avvocato che ci difende. Sì, c'è l'accusatore, però abbiamo l'avvocato che ci difende, il Signore Gesù stesso. Prima Giovanni 2:1 ce lo dice. Dice che abbiamo un avvocato presso il Padre. Proprio avvocato, proprio come l'avvocato che ci difende. È Gesù Cristo, il giusto. Romani 8:33 dice: chi accuserà l'eletto di Dio? Una volta che Dio ha dato il suo giudizio, chi può fargli cambiare idea? Non c'è un corte di appello sopra Dio. Una volta che Dio ha detto che siamo giustificati per fede e perdonati, è il verdetto che rimane per sempre. E anche se ci sono migliaia di accuse che Satana porta contro di noi, il nostro avvocato difensore si mette in piedi sempre per noi, perché ci ha giustificati, ci ha redenti, ha pagato, ci ha comprati con il suo sangue. Che grande sicurezza noi abbiamo in Cristo. Romani 8:34 dice: chi è colui che condanna? È Cristo Gesù, che è morto e che ancora di più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Quindi vedete, fra tutte le persone del mondo che ci potrebbe condannare sarebbe Gesù. Gesù ha vissuto una vita perfetta come uomo, ha dimostrato che è possibile vivere senza peccare. Quindi Gesù ci potrebbe condannare. Potrebbe dire: tutti questi uomini stanno peccando, ma io ho vissuto una vita perfetta, io non ho mai peccato. Però Romani 8:34 ci fa vedere che Gesù non ci condanna, anzi intercede per noi, prega per noi. Qualcuno non è d'accordo con la dottrina della sicurezza, della salvezza e dicono, però se noi falliamo, Cristo potrebbe toglierci la nostra salvezza. Però Romani 34 dice che se noi falliamo, Gesù non toglie la nostra salvezza, prega per noi, intercede per noi. E quindi potrebbe Gesù simultaneamente intercedere per noi e condannarci. Non ha senso, non è mica schizofrenico Gesù. Non fa delle cose che si contraddicono, che allo stesso momento ci accusa, ci condanna e poi prega per noi. No, sarebbe una contraddizione. Romani 8:34 dice che Gesù intercede per noi. Quindi questo versetto di Apocalisse 12 ci dice che Satana ci condanna, ci accusa giorno e notte. Gesù prega per noi. Ebrei 7:25 dice che Gesù vive per sempre per intercedere per noi. Il motivo per cui può salvarci non è solo perché è morto, non è solo perché è risorto, però perché vive per sempre per intercedere per noi. Come nuove creature in Cristo, chiaro, non vogliamo peccare, ma quando pecchiamo, Gesù non ci toglie la salvezza, intercede per noi davanti a tutte le accuse che Satana lancia contro di noi davanti a Dio. A volte quando io predico su questo, sulla certezza eterna della salvezza, a volte le persone vengono da me e mi dicono: Brian, sai che? Se io credessi quello che stai dicendo te, sai che farei? Ma io mi darei alla pazza gioia del peccato. E io direi, la gente viene sorpresa. E io dico, io invece sì, io pecco tutto quello che voglio. Infatti non voglio peccare. Tu dici, io peccherò tutto quello che voglio. Infatti è così, io pecco tutto quello che voglio, cioè non voglio. Non voglio peccare, ma succede, pecchiamo. E quando pecchiamo, Apocalisse 12 ci fa vedere che Satana ne approfitta e ci accusa davanti a Dio. Ma Gesù intercede per noi, intercede per noi alla faccia di Satana e tutte le sue accuse. Inoltre sta arrivando il giorno in cui Satana verrà gettato giù dal cielo e non potrà più andare alla presenza di Dio per accusarci. E quando verrà quel giorno, questo versetto dice che ci sarà un grido in cielo. Dice, adesso ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo. Tutto questo è arrivato. La parola qua, salvezza, ha in sé l'immagine della vittoria. Quindi sta dicendo qua che finalmente adesso c'è la vittoria per la grande potenza di Dio e di Cristo. E adesso il regno di cielo finalmente è stato, liberato dalla presenza di Satana. In un momento della tribolazione che verrà nel futuro succederà, ma noi non dobbiamo mica aspettare quel giorno per essere vittoriosi, perché abbiamo anche un indizio, un qualcosa che ci fa vedere come sulla terra adesso possiamo essere vittoriosi su Satana. E lo vedremo dopo la pausa. Bentornati. Spero che siete entusiasti, che non vedete l'ora, questo versetto che ci insegna come noi possiamo vincere ora Satana. Non dobbiamo aspettare il futuro quando Satana verrà gettato giù dal cielo. Possiamo vincere ora. Come Giovanni ha visto questa scena in cielo, dice che Satana è stato gettato giù dal cielo. Nel versetto 11 dice: ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposto alla morte. Che versetto bello! Vi dico, è uno dei primi versetti che ho memorizzato da quando ero giovane. Quali sono le tre chiavi per vincere Satana? Il sangue dall'agnello, il sangue di Cristo, la devozione a Cristo e un amore per Cristo. Quindi il sangue di Cristo è la prima cosa di cui si parla, perché è la cosa fondamentale, è la base della nostra vittoria. Il nostro peccato ci rende vulnerabile alla sconfitta. Ma il Signore Gesù ha risolto il problema del nostro peccato pagando con il suo sangue. Nessuna delle accuse di Satana avrà nessun valore, perché il sangue di Cristo ha coperto noi e ci ha lavati, ed è la prima cosa, la base. Poi abbiamo la vittoria grazie alla nostra devozione a Cristo. Parla della parola della loro testimonianza, fa riferimento a come noi viviamo per Cristo, come parliamo per Lui, come lo difendiamo, la nostra appartenenza. E quindi dico la nostra devozione e appartenenza a Cristo. E poi possiamo avere la vittoria tramite il nostro amore per Cristo. L'ultima parte del versetto 12. Uno dice che hanno esposto la loro vita alla morte, hanno amato qualcosa ancora di più della stessa vita, hanno amato Cristo. La vittoria nella vita, la vittoria su Satana viene come risultato di avere un amore consumante di Cristo, invece di voler proteggere te stesso. Quindi anche se Satana colpirà questa terra, attaccherà il popolo di Dio con tutta la ferocità che ha, coloro che sono stati lavati nel sangue di Cristo, che appartengono a Lui, che amano Lui con tutto il cuore, avranno la vittoria. Quando Satana verrà gettato giù dal cielo, sarà un momento glorioso di tutti gli abitanti del cielo, però per gli abitanti sulla terra sarà un tempo di guai, ed è per quello che il versetto 12 dice così: perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi, ma guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di avere poco tempo. La prima affermazione di questo versetto è un'esortazione agli abitanti di cielo di rallegrarsi alla caduta di Satana dal cielo. Vi immaginate quanto è pesante, stancante avere Satana nel cielo? Se tu stessi abitando, se fossi un abitante del cielo, sempre giorno dopo giorno, giorno e notte, sono anni e anni, centinaia di anni che sta lì ad accusare. Quindi gli abitanti del cielo sono incoraggiati a rallegrarsi quando Satana viene gettato giù. Però c'è un avvertimento agli abitanti della terra. Quando Satana non può più entrare in cielo, invece attaccherà la terra con tutta la ferocità di un drago feroce. Sarà imbestialito perché non potrà più accusare i credenti sulla terra, in cielo, quindi intensificherà la sua opera sulla terra. È per quello che dice: guai a voi, o terra. Nel versetto 8 abbiamo visto che ci sarebbero stati altri tre guai che sarebbero accaduti sulla terra. Il primo guai si legge in capitolo 9, versetti da 1 a 12. Che c'erano quelle cavallette di forma demoniaca che vengono dall'abisso, che tormentano le persone per 5 mesi. Il secondo guai è in 9 da 13 a 19, quando 200 milioni di demoni verranno scatenati dall'abisso per uccidere una terza parte della popolazione mondiale. Il terzo guaio sarà quando si verseranno le sette coppe nel capitolo 16, però inizia già in questo capitolo 12, quando Satana e gli angeli non possono più entrare al cielo e quindi vengono gettati giù sulla terra. Quindi pensatelo in questo modo. Durante la tribolazione, la terra sarà sopraffatta, ci saranno tantissimi demoni e ci sarà Satana. Sappiamo che oggi Satana e i suoi demoni sono attivi, ma una parte della loro attività è anche nel cielo, quindi stanno su due fronti, stanno in qualche modo nei luoghi celesti e anche sulla terra, però quando non possono più essere attivi in cielo, dovranno concentrarsi sulla terra, non potranno più operare in cielo. Quindi sarà proprio una infestazione di demoni che faranno delle cose distruttive. Ed è per quello che il capitolo 8:13 dice guai, guai, guai agli abitanti della terra. Una volta che Satana viene gettato giù dal cielo, sarà costretto a operare solo sulla terra e lo farà con la consapevolezza che ha poco tempo. Quindi gli conviene fare tutto il danno che può e farà tanta distruzione. Sarà un tempo di devastazione come il mondo non ha mai visto. Ma non vi dimenticate il versetto 11. Essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Se tu conosci il Signore Gesù, se Lui è il Signore della tua vita, l'amore della tua vita, allora tu hai la vittoria. Prima Corinzi 15. 57 dice: grazie a Dio che ci dà la vittoria nel nostro Signore Gesù Cristo. Noi oggi abbiamo la vittoria perché conosciamo Cristo. Israele un giorno avrà la vittoria, però non fino a che non conosceranno Cristo. E questa conoscenza di Cristo è alla fine del capitolo 12. Quindi prima di entrare in questa ultima parte del capitolo 12, mettiamo pausa un attimino per capire un po' la visione di quello che è successo sulla Terra fino in questo momento che porterà a questi eventi. In maggio del 1948 le forze britanniche si sono ritirate dalla Palestina. Il 14 maggio del 48 Israele si è dichiarato uno stato indipendente. Lo stesso giorno, cinque eserciti di paesi arabi hanno invaso la nazione neonata per distruggerla. Lo stesso giorno che ha dichiarato l'indipendenza. E questa viene chiamata la guerra dell'indipendenza di Israele. È una cosa sorprendente che alla fine di tutto il conflitto Israele addirittura aveva conquistato più territorio di quello che avrebbe ricevuto da quello che le Nazioni Unite avevano in mente di darle l'anno precedente. Quindi proprio come una nazione neonata, Israele come nazione ha sopravvissuto a una guerra di indipendenza, non solo, anzi, si è espansa proprio. Poi nel giugno del 1967 c'è stata la guerra dei sette giorni, sei giorni contro l'Egitto, la Siria e la Giordania. Israele ha conquistato la penisola del Sinai con Gaza, la striscia di Gaza, la parte del nord, il Golan, la Cisgiordania. Poi in ottobre del 73 Israele ha combattuto la guerra di Yom Kippur. Yom Kippur è il giorno dell'espiazione. C'è stato un attacco a sorpresa da parte dell'Egitto e della Siria. Israele era totalmente impreparato, era il giorno più sacro sul loro calendario. Anche gli ebrei laici festeggiano Yom Kippur. La nazione di Israele non si aspettavano proprio che in quel giorno che venisse un attacco. Se studi la storia, era un momento che vedi che quasi quasi non poteva non farcela, invece ce l'ha fatta. Anche oggi è la dichiarato intento di tante nazioni che circondano Israele, che la vogliono spingere proprio fino al mare e eliminarla. Però Israele rimane ancora, è uno Stato che rimarrà ancora perché Dio ha piani futuri per quella nazione piccolissima ma molto importante. Tantissime volte nella Bibbia è scritto. E l'Apocalisse capitolo 12 è uno di questi brani più significativi che ci ricorda che ci sarà un futuro per Israele. Dio salverà Israele fisicamente dall'annichilimento, dall'annullamento, dalla distruzione, però spiritualmente lo salverà portandoli al ravvedimento. Prima di guardare l'ultima parte del capitolo 12, leggiamo in Romani 11. Vogliamo vedere quello che Paolo ha insegnato in Romani 11. Romani 11 è uno dei brani più forti nella Bibbia che ci affermano che Dio ha dei piani futuri per Israele. Nel versetto 25 leggiamo: infatti, fratelli, io non voglio che ignoriate questo mistero affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in parte di Israele, però non è una cosa permanente, dice, finché non sia entrata la totalità degli stranieri. Paolo qui ci dice in Romani 11 che Dio ha momentaneamente accecato, indurito il popolo di Israele. Ed è vero, è esattamente così. Non so quanti ebrei ho parlato, e ancora mi meraviglio di quanto sono accecati, induriti. Una volta stavo sul muro del pianto e mi si è avvicinato un ebreo e lui sentiva quello che dicevo, che parlavo di Gesù, e quindi ha cominciato a parlarmi. E mi ha detto, io so che cosa credi tu di Gesù, ma tu sai che cosa credo io di Gesù? E ho detto, ma dimmi un po'. E lui mi ha detto, io credo che Gesù era un rabbino eccezionale, era un insegnante fantastico, e come come tutti i bravi rabbini aveva dei discepoli. Questi erano degli uomini di Galileo, della Galilea, una parte un poco rurale. E Gesù, come bravo rabbino, li ha portati nella città grande, a Gerusalemme, per fargli vedere com'era la metropoli. Quando Gesù è venuto qui a Gerusalemme era sopraffatto dalla situazione, si è cacciato nei guai e poi l'hanno ucciso, basta, punto fine. Qua era un uomo che, diciamo, credeva che Gesù fosse esistito, credeva che Gesù era un ebreo, che era un rabbino, che aveva dei discepoli che venivano dalla Galilea, che sono venuti a Gerusalemme, ma era accecato, cieco, accecato dalla realtà che Gesù è il Messia. Un'altra volta stavo in Israele con un gruppo e avevamo una guida, un ebreo. Era fantastico, strepitoso. Ci ha portati da tutte le parti di Israele, spiegava questo, spiegava l'altro. E quando stavamo una volta a Gerusalemme, verso la fine del tour, parlava del ministero di Gesù e di come il ministero di Gesù era finito. E stavamo a Gerusalemme e ha detto così. Ha detto, ci sono due possibili luoghi della morte e risurrezione di Gesù. O è morto e risorto da qua, dalla chiesa del Santo Sepolcro, oppure da qua c'è un altro posto. Quindi è in uno di questi due posti Gesù è morto e risorto. Volevo svenire. Ma scusa, cioè, ma poi ho parlato tante volte, ma questo non crede che Gesù è il Messia. Però qua ci sta parlando, ci sta dicendo che in uno di questi due luoghi Gesù è morto e è risorto. Però la cecità del popolo ebraico è inverosimile, però non ci dovrebbe sorprendere. Perché è esattamente quello che Paolo ci insegna in Romani 9, 10, 11, che per questo momento, momentaneamente, Israele è indurito, è accecato. Però Paolo dice nel versetto 11, 25 che non è permanente, è una cecità temporanea che andrà avanti finché non sia entrata la totalità degli stranieri. Ed è un riferimento a ciò che Dio sta facendo oggigiorno. Dio sta salvando gli stranieri, i gentili, non ebrei. Sì, anche qualche ebreo, qualcuno si converta, ci sono degli ebrei credenti, però è proprio una stra minoranza all'interno della Chiesa in tutto il mondo. E quindi è per questo che quest'opera di Dio oggi parla della totalità degli stranieri. Una volta che Dio ha fatto entrare la totalità degli stranieri, cioè una volta che Dio ha salvato tutti i gentili che verranno salvati mai nell'era della Chiesa, Dio poi comincerà di nuovo con Israele. Ed è quello che dice nel versetto 26, e dice, e così tutto Israele sarà salvato, così come è scritto, il liberatore verrà da Sion, egli allontanerà da Giacobbe l'empietà. Il Signore Gesù allontanerà l'empietà da Giacobbe. Notate che è al tempo futuro che verrà da Sion, sarà, che succederà, perché non dipende dal popolo di Israele, è certo, è una certezza, dipende dalla volontà di Dio, non dalla volontà degli uomini. Li porterà al pentimento, toglierà il loro peccato. Perché Dio farà così? Perché ha già detto che l'avrebbe fatto. Ed è quello che è scritto nel versetto 27. C'è scritto, c'è una spiegazione, e questo sarà il mio patto con loro quando toglierò via i loro peccati. Dio farà tutto ciò, tutte queste cose, perché fa parte del patto che ha fatto con Israele. Isaia 59 parla di questo patto, Geremia 31 parla di questo patto, Ezechiele parla di questo patto. Il Signore toglierà la cecità di Israele per portare a compimento e mantenere il suo patto. Dio manterrà il suo patto perché ha detto che lo farà. Infatti, per sottolineare questo punto ancora, Paolo ammette che nel momento in cui lui scriveva queste parole, che gli ebrei erano i nemici del Vangelo. Dice nel versetto 11-28, per quanto concerne il Vangelo, essi sono nemici per causa vostra. Ma per quanto concerne l'elezione, sono amati a causa dei loro padri. Nonostante il fatto che il popolo ebraico era in quel momento, nel primo secolo, erano nemici del Vangelo, hanno ucciso Gesù, hanno perseguitato Paolo, hanno lapidato Stefano. Ma nonostante che sono stati nemici del Vangelo, Dio ammorbidirà il loro cuore, perché Dio ha fatto delle promesse ai loro padri. Israele rimane la nazione eletta, non perché meritano, ma perché Dio ha fatto delle promesse a Abramo, Isacco, Giacobbe, Davide, Isaia, Geremia e così via. Oggi Israele è un nemico del Vangelo. Se sei ebreo e vivi in Israele e credi che Gesù è il Messia, è quasi impossibile vivere. Lo Stato proprio rende la tua vita difficile, ti cerca quasi di cacciare da Israele. Lo Stato dice che è come se avessi rinunciato al tuo essere ebreo, perché devi stare nella terra degli ebrei? Oggi Israele è un nemico del Vangelo, ma ancora lo stesso sono amati da Dio. E dico, ma non capisco questo, dico, neanch'io. E neanch'io capisco come Dio può amare noi, quando noi eravamo i suoi nemici. Ma Romani 5 dice che prima di essere salvati, che noi eravamo nemici di Dio. Dio ha promesso ai padri ebrei che avrebbe fatto di loro una nazione benedetta. Il patto di Dio con Abramo era incondizionale nel suo adempimento totale. E molte promesse ai padri da parte di Dio erano senza condizione, non dipendevano dal merito di Israele, però del carattere di Dio che è fedele e pieno di grazia. Dio ha creato Israele, ha donato molti doni a Israele, quindi è certo che Dio manterrà le sue promesse a Israele. Paolo lo dice nel versetto 11-29, perché i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili. Dio non rinnegherà il suo impegno verso Israele, tanto meno lo farà con noi. Quando Dio ha scelto Israele, si è impegnato che li avrebbe salvati e benedetti. È per quello che li ha chiamati ed è per quello che li ha, nella sua grazia, donato così tante cose, gli ha fatto tanti doni. Il versetto Romani 11:29 dice che questi doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili. Letteralmente, cerco di fare una traduzione dal greco, dice: per non pentiti sono i doni di Dio. Cioè Dio non si pente, Dio non si è mai pentito di aver scelto Israele. Non ha mai detto, ma che ho fatto, mi sono sbagliato, no, non avrei dovuto scegliere, ma sono testardi, ma sono del collo duro, ma no, ma guarda, mi devo pentire di aver scelto questi. Mai, Dio non ha mai detto così. È sempre stato impegnato a Israele e lo sarà sempre. Ed è proprio questo impegno di Dio che sta al cuore di Apocalisse capitolo 12. Apocalisse 12:13. Quando il dragone si vide precipitato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio maschio. Ma alla donna, no, scusate, il dragone, come abbiamo già visto, è Satana, è la donna che ha partorito è Israele. Quando Satana viene gettato giù dalla terra, dal cielo, e non può più andare in cielo, si sfogherà tutto il suo furore e ira contro Israele. Il versetto 14 ci dice, ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo dei tempi e la metà del tempo, lontana dalla presenza del serpente. Sappiamo quanto tempo è? Già tante altre volte abbiamo sentito in diversi modi, 1260 giorni, 42 mesi, un tempo dei tempi, e la metà dei tempi vuol dire 3 anni e mezzo. Questo versetto ci dice che Dio, in qualche modo sovranaturale, proteggerà Israele per gli ultimi 3 anni e mezzo della tribolazione, quel periodo che viene chiamato la grande tribolazione. Nella prima metà della tribolazione Israele starà in sicurezza, perché l'anticristo avrà firmato qualche tipo di patto di 7 anni o un contratto, però a metà di questi 7 anni romperà, rinnegherà e poi cercherà di distruggere Israele, però non succederà, perché questo versetto descrive una protezione sovrannaturale. Dice che alla donna verranno date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto. L'immagine delle ali nell'Antico Testamento è un'immagine della protezione di Dio, della salvezza di Dio. Esodo 19:4, se ve lo volete appuntare, Dio dice: io ti ho portato sulle ali dell'aquila, ti ho portato a me. Parla di come Dio ha dato potenza a Israele di poter uscire dall'Egitto, e anche durante la tribolazione Israele potrà fuggire e andare nel deserto. Là dice che verrà nutrito. Come? Non lo sappiamo con certezza, però forse Dio gli darà di nuovo la manna, le quaglie, come ha fatto con Mosè. In Matteo 24 Gesù ha avvertito gli ebrei di scappare subito quando vedono l'abominazione della desolazione. Dove andrà Israele? Non ve lo voglio dire perché magari svelo il segreto. No, scherzo, non lo so. Nessuno lo sa. Specificamente come fuggirà? Non lo so. So solo che invece in qualche modo ci sarà un'assistenza sovrannaturale e avrà una protezione sovrannaturale dal serpente. Però Satana non si arrenderà. Il versetto 15 dice: il serpente gettò acqua dalla sua bocca come un fiume dietro alla donna per farla travolgere dalla corrente. Che cos'è? Non lo so. Io qua faccio le domande, non ho le domande, non ho le risposte. No, veramente qua sto scherzando. Però Dio sta utilizzando un linguaggio simbolico qua, lo capiamo. In tutto questo capitolo usa un linguaggio simbolico, quindi non possiamo dare con certezza, non possiamo dire in che cosa sarà quest'acqua che verrà gettata dalla bocca di Satana, ma sappiamo che Satana sarà tenace, sarà spietato nei suoi tentativi di distruggere Israele, sarà proprio zelante al massimo per la distruzione di Israele. Il versetto 16 dice: la terra soccorse la donna, aprì la bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla sua bocca. Queste acque potrebbero essere una specie di fiume di acqua, o potrebbe essere una specie di fiumana di eserciti che forse avete visto dei video di eserciti che entrano, che marciano, li vedi da lontano, sembra una specie di fiume che sta entrando, che scorre. È una specie di modo di dire che anche Isaia usa, che era un esercito così tanto che sembrava, in Isaia 8:7:8 c'è questa immagine di un esercito così grande che sembra un fiume. Non so se sarà un fiume letterale di acqua o se sarà un fiume di esercito, non lo so, però quello che sarà inghiottito dalla terra. La terra si aprirà e questa minaccia verrà inghiottita dalla terra. E quindi Satana sarà proprio imbestialito ancora di più. Il versetto 17 dice: allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù Cristo. Satana era già arrabbiato perché non poteva uccidere Gesù nel versetto 4 di questo capitolo, e poi si è adirato ancora di più quando venne scagliato giù nel versetto 9 di questo capitolo. Adesso che non riesce a raggiungere questi ebrei, sarà infuriato. Quindi andrà a far guerra al resto della sua discendenza, a quelli che restano della discendenza di lei. Qua bisogna essere umili nell'interpretazione, perché qua non c'è scritto esplicitamente. Qua si potrebbe riferire a dei credenti gentili, stranieri, durante la tribolazione. Noi non siamo ebrei, non siamo discendenti diretti di Abramo, Isacco e Giacobbe, ma spiritualmente siamo discendenti di Abramo. Quindi potrebbe essere un riferimento di questa, di noi, ai gentili, credenti gentili. Oppure questa discendenza potrebbe essere i 144.000 missionari ebrei speciali che abbiamo visto nel capitolo 7. Magari stanno ancora girando il mondo, portando avanti il loro ministero. No, non sono loro si sono nascosti nel deserto, fuggiti nel deserto, e quindi quelli ancora sono vulnerabili e Satana va ad attaccare loro. Oppure questi potrebbero essere un riferimento di ebrei che non saranno nella terra di Israele e quando inizia questa persecuzione, quindi non dovranno scappare. Vi ricordate che Gesù ha detto in Matteo 24: quelli che stanno in Giudea devono scappare. Quindi è possibile che Satana vada ad attaccare degli ebrei che stanno a New York o Los Angeles o in Europa, dove gli ebrei ci sono fuori Israele. Forse tutti gli ebrei in Israele scappano e cerca di raggiungerli. Non può andare ad attaccare quelli del deserto e quindi va ad attaccare gli ebrei in giro per il mondo. Qua non lo sappiamo, però sarà furioso Satana. Non sappiamo nemmeno come tutti questi dettagli si intrecciano, non lo sappiamo, ma quello che sappiamo è questo. Da quello che vediamo in Apocalisse 12, da quello che abbiamo visto in Romani 11, da quello che vediamo nell'intera Bibbia, Dio ha un piano futuro per Israele. Dio manterrà questa nazione, non verrà distrutta. Utilizzerà il periodo della tribolazione per portarli ad inginocchiarsi, al pentimento. Il popolo ebreo sono un popolo che anche gli stessi profeti hanno detto che sono testardi, anche i profeti che li amavano, connazionali, hanno detto che siete testardi del collo duro, del cuore duro. Infatti sono così anche oggi, la maggior parte degli ebrei ancora oggi sono così. induriti. Io ho sentito degli stessi ebrei che hanno detto così di loro stessi. Hanno detto, se metti quattro ebrei in una stanza, avranno cinque punti di vista diverso. È un modo loro per dire che sono polemici, sono testardi. Si descrivono loro stessi così. No, non è antisemitismo, è proprio una descrizione del carattere del popolo ebraico. Quindi ci vorrà le atrocità del periodo della tribolazione per portarli al pentimento, alla sottomissione al Messia Gesù. Quindi adesso stiamo arrivando alla chiusura, alla fine, però non voglio pensare solo storicamente o solo del futuro, però pensiamo a come possiamo mettere in pratica quello che stiamo imparando stasera. Quando vediamo l'amore incondizionale di Dio per Israele, la sua fedeltà alla sua parola, vediamo quanto Dio è impegnato a mantenere la sua promessa, quanto è leale a Israele, nonostante la loro peccaminosità, dovrebbe incoraggiare noi. Perché mica noi non siamo superiori a loro, non siamo salvati noi e non siamo benedetti noi perché siamo migliori di loro. È proprio quello che Paolo avverte alla Chiesa gentile in Romani 9, 10, 11. Guardate che se diventate superbi rispetto ai giudei, che Dio potrebbe fare la stessa cosa con voi. Quindi noi stiamo in un posto di benedizione, ma non perché siamo superiori agli ebrei, siamo peccaminosi uguali a loro. Quindi quando vediamo che Dio ama Israele in modo incondizionale e vediamo che Dio è fedele verso le promesse che ha fatto a loro e vediamo che Dio è leale a loro anche se sono peccaminosi, dovrebbe incoraggiarci grandemente, fratelli e sorelle. Perché Dio fa la stessa cosa verso di noi. Dio ama noi senza condizioni. Dio ha dato a noi delle promesse enormi e preziose, c'è scritto nel Nuovo Testamento. E Dio è impegnato, Dio è leale verso di noi, anche se noi siamo peccatori, peccaminosi. E questo deve essere un incoraggiamento per noi. Più io cresco nella fede, nella mia vita cristiana, più vedo quanto io sono un peccatore. Ed è così, la crescita cristiana funziona così. Ed è per quello che Paolo ha detto che Cristo Gesù è venuto nel mondo a salvare i peccatori dei quali io sono il primo. Non ha detto dei quali ero il primo, ha parlato al tempo presente. Paolo si vedeva così, non stava cercando di fare bella figura, essere umili. Umile. Più cresceva nella sua vita cristiana e più vedeva che il suo cuore era contaminato, era peccaminoso e funziona così. Più ci avviciniamo alla luce, più vediamo i nostri difetti. Quindi quando noi pensiamo alla nostra propria peccaminosità, dovrebbe diventare ancora più prezioso quando leggiamo nella parola di Dio, quanto Dio ama il suo popolo Israele, sia Israele come il suo popolo, sia la Chiesa come il suo popolo. Dio è fedele, abbiamo un grande Dio. Piuttosto di essere orgogliosi, noi come cristiani, credenti, gentili, dovremmo essere umili e umiliati. Pensando a come Dio ha mostrato la sua grazia, dovremmo essere grati quando pensiamo a quanto Dio è fedele a noi. Quindi non leggiamo come finire, torniamo a Filippesi, come ultimo versetto di stasera, Filippesi capitolo 1. Io spesso penso a questo versetto quando penso a quanto Dio è leale verso il popolo di Israele nonostante i loro difetti e fallimenti. Io penso ai primi versetti di Filippesi 1. Paolo esprime la sua gratitudine per l'opera di Dio nella Chiesa a Filippi. E dice in Filippesi 1:3, io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi. Ogni volta che io penso a voi, io ringrazio Dio, dice. Poi nel versetto 5 dice, a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. E poi c'è questa affermazione fantastica nel versetto 6, e ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Quando Dio ci salva, Dio si impegna verso di noi, si impegna a lavorare con noi all'interno di noi e non smetterà. Notate bene quello che dice questo versetto, che lo porterà, lo condurrà a compimento fino al giorno che noi pecchiamo. Dice che lo porterà finché non pecchiamo. C'è scritto così nella vostra Bibbia? Dice fino al giorno di Cristo Gesù. Probabilmente è un riferimento al giorno che Gesù verrà a portarci a casa, quando il Signore stesso scenderà dal cielo con un grido, con la voce di arcangelo, con la tromba di Dio, e i morti in Cristo sorgeranno per prima, e noi che siamo ancora vivi e rimaniamo verremo rapiti con Lui nella nuvola, là dove incontreremo il Signore. Non è il giorno del Signore, del suo giudizio, è il giorno di Gesù Cristo, della sua apparizione, come Tito 2 dice, che noi stiamo aspettando quella apparizione, stiamo aspettando quella manifestazione, l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Quindi Dio si è impegnato verso Israele, però non è solo profezia e teologia, perché ci mostra che Dio è anche leale e impegnato verso di noi oggi, quanto non sia mai stato a Israele e il futuro di Israele. E noi ringraziamo Dio proprio per questo mentre finiamo. Padre, noi siamo meravigliati dal tuo amore, dal tuo amore per il tuo popolo, Israele. Paolo dice in Romani 11 che sono nemici del Vangelo, ma dice che lo stesso sono amati per i loro padri, sono amati per le promesse che tu hai fatto ai loro padri. Quel tipo di amore è incomprensibile per noi. Noi normalmente amiamo quelli che meritano o quelli che ci amano, però tu ami quando noi siamo nemici. Tu ami quando il popolo di Israele è nemico del Vangelo anche oggi, e tu hai amato noi quando noi eravamo tuoi nemici. Quando tu ci hai salvati, ti sei impegnato verso di noi, vuoi continuare a lavorare con noi, dentro di noi, fino al giorno di Cristo Gesù. Fino al giorno che Cristo Gesù non discenderà dal cielo con un grido e non ci raccoglierà e rapirà la sua chiesa per stare con Lui. E quel giorno noi sì riceveremo i nostri corpi glorificati, non peccheremo mai più, non dovremo più rincorrere a Prima Giovanni 1:9, che se confessiamo i nostri peccati, che tu sei fedele e giusto di perdonarci i nostri peccati, non dovremo mai più utilizzare questa promessa, perché non peccheremo più. Quindi grazie per la tua opera in noi, grazie perché tu sei leale, fedele verso di noi, grazie perché ci ami, grazie perché ci hai chiamati. Noi non meritavamo e ci hai chiamati lo stesso. Vediamo la natura incredibile, sbalorditiva del tuo amore e di come tu operi. Vogliamo amarti di più. Vogliamo amare la tua Chiesa di più. Vogliamo amare il popolo perduto di Israele e anche per gli altri intorno a noi, sia ebreo che gentile. Preghiamo tutto questo nel nome senza paragone del nostro Salvatore, del tuo Figlio, Gesù. Amen.